Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Cristo è risorto veramente, alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le letture sono un po' articolate. Partiamo dalla prima, dove Paolo e Barnaba arrivano ad Antiochia e cominciano a predicare in sinagoga nel giorno di sabato. Questa predicazione ha successo, la gente sente la novità, sente l'unzione di Paolo e Barnaba e aderisce. E aderisce, quindi li porta un po' in auge e questo scatena la gelosia. I giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo vedendo quella moltitudine. Fino a quando restiamo quattro gatti va tutto bene. Quando comincia ad aderire più gente, ecco che questo scatena la gelosia. Questo 2000 anni fa, ma le cose non sono cambiate. E quindi teniamolo presente, perché a volte facciamo: ma come mai? Ma come è successo? Cosa? Quando tu hai successo, scateni la gelosia degli altri, dei confratelli, ma anche delle persone che frequentano altri gruppi. E questa gelosia non è mai indolore, questa gelosia ti porta a reagire. Sappiamo che chi agisce, agisce nell'amore. Chi reagisce parte da una ferita, quindi la ferita di quelli che sono migliori di noi. Quindi, e qui c'è la scelta di Paolo che viene proprio detta. E Paolo da allora poi comincerà a non predicare più nelle sinagoghe. Dice chiaramente: visto che voi era necessario che prima la parola fosse proclamata a voi, ma poiché voi la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, della vita di Dio, perché volete restare nella paccottiglia religiosa, nei recinti religiosi, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani come ci ha ordinato il Signore. Io ti ho portato, ti ho posto per essere luce delle genti. Questa parola, ti ho posto luce delle genti, è in Isaia, ma che viene ripreso da Simeone, e noi lo preghiamo ogni sera, almeno i preti lo pregano ogni sera, nella compieta. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace. E luce delle, che era una cosa, noi la diciamo così per addormentarci, ma quando l'hanno sentito anche Maria e Giuseppe, ma che sta dicendo Simeone? Perché ancora oggi è per il popolo eletto. Luce delle genti significa portare la luce ai pagani, ed è una cosa buona quando ci prendono a calci e usciamo dalla nostra zona comfort, dal nostro gruppettino, e siamo, guardate, ecco, funziona così, e vengono sbalzati fuori, e allora, visto che in sinagoga non li vogliono ascoltare, Paolo e Barba si rivolgono ai pagani. E finiscono tutte le sofferenze di Paolo. Poi continua la storia, perché non è che decidono e subito ipso fatto. Ci sarà un cammino di liberazione, ma la finale degli Atti finisce benissimo. Quando Paolo smetterà di predicare in sinagoga ai giudei e predicherà ai pagani, smetteranno. 8 flagellazioni ha avuto, ricordatevi, la flagellazione sono 39 frustate con il gatto a 9 code, e quindi ti tira la pelle, ma com'è che resto vivo? 8, ti tira la pelle, poi ci sono pezzetti, palline di piombo che ti fanno ematomi, quindi poi doveva guarire. 8 flagellazioni ha ricevuto Gesù, una sola, però non ne hanno fatto 39, ad libitum, fino a quando è svenuto ed è quasi morto, e ha dissanguato. E per dire, dopo che lui cominciò a predicare, finalmente i giudei lo lasciarono in pace, e lui per 2 anni predicava a Roma liberamente, con parresia, ci dice il capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, e predicava con parresia tranquillo. Poi non si sa come l'hanno decapitato, perché poi la storia sacra nella Bibbia finisce così. Poi quello che è successo dopo, le altre invidie, gelosie o altre, che gli hanno tagliato la testa, che rimbalzò alle tre fontane, lì c'è la tradizione, ma non appartiene alla parola di Dio, quindi sono tutte rivelazioni private, lasciamole là. Comunque la cosa bella, attenzione, perché la storia sacra funziona con tutti, quindi non è che adesso loro... Quindi, cara mia, aspettati che ti porteranno fuori dalla zona comfort, e ti porteranno fuori da questa zona comfort dove marito e moglie cantiamela. Dov'è la bambina? Cominciamo con lascia la crema, la zia Anna, lode al Signore. Quindi per andare verso gli altri, perché noi in automatico ce ne stiamo lì. Abbiamo la nostra comunità, abbiamo i nostri amici che ci coccolano, ci fanno, possiamo fare quello che vogliamo. Ma nello spirito, quando soffia il vento dello spirito, ci porta fuori, perché possiamo incontrare persone nuove, persone che aspettano il nostro annuncio. E dopo di ciò la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, e allora li scacciarono fuori dal loro territorio. Ma loro, scuotendo la polvere, se ne andarono pieni di gioia e soprattutto pieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende su tutti coloro che si mettono a servizio degli altri, indipendentemente dalle vocazioni, dai canti, sono bellissimi, ottimi e ci vogliono, ma in automatico scende. L'abbiamo visto, mi pare, in questi giorni, quando Ah sì, mercoledì a Novara, quando abbiamo commentato il rosario, la parola di Dio piombò, lo Spirito Santo piombò su Pietro. E che ha detto Pietro? Pietro era tranquillo, che Pietro è sempre vago. Disse, io mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone. Boom! Appena dice questo, piombò. Poi scese, ci sono le traduzioni più sotto. Piombò lo Spirito Santo su di lui. Tutto quello che noi diciamo fa scendere lo Spirito Santo oppure fa arrivare. Quindi, attention please, a quello che esce da questa boccuccia. L'abbiamo visto ieri sera, la lingua è la lettera di Giacomo, ci ha detto che attinge dal fuoco dell'inferno. A Palermo si dice hai una bocca d'infierno, hai una bocca di inferno per quelli. Quindi, però, i discepoli se ne vanno, non è che hanno fatto il canto di invocazione allo Spirito, se ne vanno pieni di gioia e di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo scende a seconda di quello che noi diciamo. Passiamo alla seconda lettura molto bella, dove Giovanni. Siamo ancora all'inizio, lui è nell'isola di Patmos e al confino, si usava prima, e mandavano in Sardegna, alla Sinara, mandavano le persone al confino, li isolavano in quest'isola, ma anche Pertini fu nell'isola di Sandaime, lì e altre cose. Facciamo perdere questa. Comunque li mandarono nell'isola. E lui, anziché stare lì a deprimersi, ma guarda come sono sfortunato, ma che ho fatto? Io non l'ho fatto. E comincia ad avere delle visioni. Forse era la fame, forse era la sete. Comincia ad avere tutte queste visioni che poi sono confluite nel libro dell'Apocalisse. Lui dice che vede proprio, contemplazione, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, che tenevano in mano la palma, Domenica delle Palme, la palma e la vittoria. Quindi erano persone che avevano vinto e dice, ma chi sono questi? Versetto importantissimo, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le vesti rendendole candide con il sangue dell'agnello. Che cos'è questa grande tribolazione? Ho preso degli appunti perché era la domanda che mi fecero all'esame di licenza di spiritualità, e io tutte conservo, io sono un accumulatore compulsivo, conservo tutto. Ho trovato questo foglio, è una scaletta della grande tribolazione. Questa grande tribolazione è quello che attraversano i santi, non c'è santo canonizzato che non abbia sofferto a motivo del Vangelo, sia passata attraverso la grande tribolazione. Questa grande tribolazione ha tre nemici, è causata da tre realtà. La prima è la carne, il mondo e il diavolo. E il primo nemico è la carne. E questo era nel 91, adesso questa cosa è stata un po' sdoganata. E il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Adesso sembra quasi che sta cosa deriva dalle chiese chiuse, ma già nel 91, naturalmente l'avevo preso dal libro, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Ma come dice San Paolo, io vedo il bene e lo approvo. Però poi vedo che il mio corpo va verso il male. E vedete a casa, avete lasciato la casa in ordine, la troverete in ordine. Però se uscite e lasciate, io vedo la mia scrivania sempre in disordine. Ma dico non toccatela, perché in quel disordine io ho il mio ordine. Comunque la casa va verso il disordine, il mondo va verso il disordine, il nostro corpo va verso il disordine. Quindi io vedo il bene, lo approvo, dice San Paolo, capitolo 7 della lettera ai Romani. Vedo il bene e lo approvo, però vedo che vado verso il male, compio il male. Se lo compie San Paolo, figuriamoci noi. E allora, dice San Paolo, tratto duramente il mio corpo per ridurlo in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato. Il successo di una predicazione o di quello che noi diciamo dipende dalla se noi quelle cose le mettiamo in pratica. Perché se prendiamo una cosa, te la dico e poi io faccio tutto il contrario, non avrà nessuna valenza pastorale, non avrà nessuna incidenza nel cuore delle persone. Perché quello che fa la differenza è l'unzione. Quindi quello che io dico ci devo credere e ovviamente devo cercare di metterlo in pratica. Quindi il corpo va educato, la disciplina, l'ascesi, perché il primo nemico, gli spagnoli dicevano la quinta colonna, il primo nemico è dentro di noi. Non passiamo subito al diavolo, al diavolo, al diavolo e gli spiriti dell'aria. Prima vedi se sei tu. Dopo che hai educato, dopo che hai cominciato a educare il tuo corpo e a renderlo puro, ecco, stamattina c'è stata la parola, lo voglio, sì, purificato, e quindi la lebbra, la sporcizia, la morte viene tolta dal nostro corpo, si passa al mondo. L'altro nemico è il mondo. Attenzione, attenzione, perché le dinamiche del mondo sono opposte alle dinamiche del Vangelo. Quindi una chiesa che va a braccetto con il mondo puzza. E nella storia della Chiesa, quando la Chiesa è andata al braccetto con il potere temporale, sono stati gli anni bui e l'oscurantismo ecclesiale. Quando invece, perché la Chiesa, il Vangelo è in opposizione al mondo. Gesù stesso ha detto: io non prego per il mondo, togliamocelo dalla testa che tutti quelli che arrivano su una poltrona arrivano con buone intenzioni, però poi ci sono gli interessi globali, gli interessi della casta e così via. Quindi sono in opposizione al Vangelo. Gesù dice, io non prego per il mondo, ma prego per questi che mi hai dato. Quindi guardiamo alle persone che il Signore ci affida nella famiglia, ci affida nel gruppo, ci affida nelle amicizie, ci affida nelle relazioni. E Gesù stesso è stato chiaro, il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi andare a braccetto, ma diversi autori spirituali, anche questi dell'India, dicono chiaramente che una comunione tra persona e il mondo puzza, anche se poi metti tutti i vari stemmi spirituali. Però Gesù ha detto: io vi ho dato potere sugli spiriti immondi, cioè e gli spiriti del mondo, che non è soltanto la liberazione che noi vedremo, ma è inizialmente la mentalità. E Gesù dice, quando manda quei quattro pescatori a predicare, dice: io vedevo, quando voi predicavate, vedevo Satana precipitare dal cielo. Perché la nostra predicazione deve essere una predicazione che va contro gli spiriti immondi. Quindi è un cambiamento di mentalità. Il primo papa Pietro, Gesù gli disse: torna a metterti dietro di me, Perché tu non ragioni secondo Dio, ma ragioni secondo il mondo. Facciamoci un punto di domanda. Come ragioniamo noi? E alla base del nostro ragionamento c'è il Vangelo o ci sono... Però ognuno poi se lo farà per sé. Dopo che vivi questo cambiamento di mentalità, c'è l'ultimo nemico, quello che arriva all'ultimo, che forse noi non conosceremo mai, almeno direttamente, che è appunto il diavolo. E adesso, almeno fino a poco tempo fa, abbiamo vissuto questa chiesa dal punto di vista orizzontale. La carità, la socialità, gli ultimi, i poveri, tutte cose buone. Ma attenzione, Gesù ha detto, è stato chiaro, i poveri li avete sempre con me. Dove arrivava Gesù? Subito, appena predicava Gesù, adesso predicano i preti, boh, anche qui vedo qualche occhio a Pampinella, certo se fate le nottate, predicano i preti, no, disattiviamo l'audio e ci addormentiamo, sonnecchiamo. Poi quando dico credo in un solo Dio, chi c'è? E quando predicava Gesù invece, quelle persone buone buone che erano in sinagoga cominciavano a urlare. A parte ieri sera gli urli, molte persone hanno detto, ma questi di Roma sono proprio indemoniati. Questi di Roma, dice, c'erano degli urli. Ho detto, vuol dire che erano tanti rospi. Che vuoi? Vuol dire che sono sinceri. Perché, trattieni, quando predicava Gesù, i diavoli, cioè persone tranquille, buone, che erano in sinagoga, cominciavano ad urlare, ma che hai da fare tu con noi, Gesù di Nazareth? Dove arrivava Gesù, spuntava il diavolo. E quindi una predicazione, che non è soltanto la mia predicazione, predichi anche tu, quando predichi a Cristiano, a Marco e a Lisa, parlo dei tre figli, lascio stare i nipoti, o le nuore, Giovanna, anche se no poi diventa una cattiva nuova suocera. Ma le suocere sono tutte cattive, quindi tanto vale parli. Non è così? Beh, tu Caterina perché è morta. No. Ehi, morte, ok. Tacchiamo. Quindi la predicazione, quando noi parliamo è predicare. E qui è stato chiaro Paolo, la nostra battaglia non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma contro gli spiriti dell'aria. I santi sono quelli che hanno avuto le più grandi vessazioni. San Francesco, il curato d'Ars, Padre Pio, Santa Teresa. Perché quando tu hai educato il tuo corpo, hai disattivato le dinamiche del mondo, si deve presentare lui in persona. Ma io penso che non arriveremo a questo, noi, che il diavolo si presenterà in persona perché ci spaventeremo così tanto che diventiamo santi. Però, e noi abbiamo il potere di chiudere. Io, ad esempio, anche stamattina c'erano le signore messe lì davanti alla porta che prendevano il sole, le signore, dico, le ospiti che vengono da Varese, dico Varese per non dire, Varese sei tu, per non dire Biandrone, cioè, dov'è sto Biandrone? No, tu eri, non c'eri, eri ritardataria tu, ma io mi sono fermato con loro, poi ho detto io faccio strada, vado avanti. Io anche stamattina prima di venire, ma dovunque vado, al mattino dico cammino, oppure al pomeriggio, oppure prima di andare alla preghiera. Ma stai andando a pregare e dico l'angelo di Dio, quindi faccio venire l'angelo, e poi dico nel nome di Gesù e per la potenza del sangue di Gesù, io ordino a qualsiasi spirito che non riconosce la signoria di Gesù, spirito di inganno e di menzogna, i primi. Perché anche quando vai ad un incontro di preghiera, a volte sono questi passi che sono buoni, ma non c'entrano niente, è per farti distrarre da quello che è veramente poi la parola vera. Quindi inganno e di menzogna, e poi di infermità, di malattie e di morte. Infermità sono quelle persone peggiori, perché sono le persone inferme, non ferme. Quindi quei bipolari dello spirito, un giorno sono su, un giorno sono giù, persone che non ti puoi fidare perché chissà che, come sono, in che giorno sono. Quindi l'infermità è questa, non ferme, non ferme. Quindi spirito di malattia siamo noi, facciamo un cammino di guarigione e di morte, ma morte non quando arriva l'ultima ora, quelle persone morte viventi. Quelle persone che ti insufflano morte, tu parli con loro e senti questa morte, direi i zombie, i classici vampiri, io qua c'ho pure una cicatrice. Quindi, dopodiché, spirito di infermità, di malattie e di morte, l'inchiodo, perché noi possiamo avere, abbiamo questo potere, l'inchiodo ai piedi della croce, perché tu, Gesù, ne disponga secondo la tua volontà. E su di noi, su di me, io invoco la potenza dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Isharayantaravanayayishiriraya. In taravanaya, in taravanaya, alalayarayantaravanaya, alalayarayantaravanaya. E poi continuo a camminare, se sono in macchina o anche se sono a piedi, perché tanto a piedi ormai ti vedono parlare, la gente non ti prende più per pazzo, ci sta parlando al telefono. E in questa maniera è una medicina preventiva. In questa maniera, poi quello che succederà sono le cose normali della vita, ma almeno hai disattivato, le origini del male, se così possiamo dire. È che non si fa una volta per tutti, non è che tu la faccia te la lavi una volta a settimana, ogni giorno, il pomeriggio, e così anche. È una pulizia. È una disciplina spirituale. E questo è la grande tribolazione di cui abbiamo parlato. Dopodiché, ecco, poi ci sarà l'agnello che sarà il loro pastore, per guidare le persone, anche il pastorale o altro, si parte sempre da essere sudditi, da agnello poi si diventa pastore. E poi c'è questi tre versetti, a volte il Vangelo sono 40 versetti che non sai tu qual è il focus. E qui oggi sono soltanto tre versetti, di cui due si ripetono. E il primo versetto, e oggi siamo nella quarta domenica di Pasqua, che per tradizione è dedicata al buon pastore e alle vocazioni. A volte ci sono, la cosa bella che prima di questo Vangelo, cioè capitolo, c'è l'inizio dove Gesù guarisce il cieco nato. E fino a quando lui stava cieco andava tutto bene. Una volta che viene guarito e lui ci vede, lo buttano fuori, addirittura lo scomunicano. Sappiatelo, fino a quando sei cieco, fino a quando sei sottomesso, andrà tutto bene. Quando tu cominci a vedere e cominci a parlare, ti buttano fuori. E ti buttano fuori e lì incontri il Signore, il vivente. Difatti lui viene buttato fuori e incontra Gesù, che però non lo riconosce. Dice: chi sono io che ti parlo? Sono io che ti parlo. E Gesù, come comincia questo meraviglioso capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù prende le persone e le porta fuori dal recinto e si mette davanti, la porta fuori, versetto 3 dice la porta fuori, l'esodo e ti porta fuori. E da ogni recinto. Il Signore non sopporta i luoghi chiusi, quindi qualsiasi realtà che ti chiude può essere malattia, può essere matrimonio, può essere relazioni, può essere anche gruppo. Tutto ciò che tende a chiuderti, a sequestrarti, a fermarti, Gesù non lo permette. Gesù vuole persone libere. E liberanti. Gesù vuole menti aperte, anche qui è importante, menti aperte, non chiuse, e ti porta fuori e cammina davanti a te. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno e ti consegnerò tesori nascosti. Quindi Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. E tutto dipende dall'ascolto, ascoltare la voce del Signore. Ci sono tante voci nel mondo, ma noi in tutte queste tante voci riuscire a sentire la voce di Dio per camminare. E dice, io conosco le mie pecore ed esse mi seguono. Noi dobbiamo seguire Gesù. È lui che dobbiamo seguire. E in questo c'è un cammino da fare. Molto bello, questo nuovo Papa, Leone XIV, all'inizio ha detto, lui, Gesù deve crescere e noi dobbiamo scomparire. E poi ieri nella prima omelia ha detto proprio questo, parlando ai cardinali, ha detto, dobbiamo ritornare alla centralità di Gesù. Queste parole, cioè, vabbè, perché ha detto il Papa? No, non è vero, perché anche ieri ho parlato dell'ottuplice sentiero dei buddisti. Dove c'è la verità, io mi piace e la prendo. Adesso però la verità la sta dicendo questo Papa, quindi lode al Signore, lode al Signore. E dobbiamo ritornare alla centralità di Gesù. E al di là delle varie persone, personalità, ministeri o altro. Ma questo è stupendo, la centralità di Gesù che ci conosce, che cammina davanti a noi. Mi seguono, devo seguire Gesù. Quando domenica scorsa Pietro ha detto, ma insomma Gesù, io ho sbagliato tante volte, ho sbagliato tante volte, questo lo canta Ornella, ma però... L'ha detto anche Pietro, ho sbagliato tante volte, senti, adesso seguo lui, che è il discepolo che non ha mai sbagliato mai. Pietro, ma insomma, mi fai disperare, dice Gesù. Segui me, segui me. Dobbiamo seguire Gesù, al di là delle grandi personalità che ci hanno testimoniato l'amore. Segui me, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, tra l'altro. Ce lo ha ricordato all'inizio. È vita eterna, vita dell'Eterno, vita da Dio. A questo dobbiamo arrivare. Che non è ipso fatto, è una cosa, è un cammino. Un cammino è la cosa bella. Dice Gesù, le mie pecore sono nella mia mano e nessuno le strapperà. Sentiamoci al sicuro, al di là di ogni paura. Noi siamo nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù. E poi Gesù dice, proprio lo ripete nell'altro versetto, nessuno può strapparci dalle mani del Padre. E io e il Padre siamo una cosa sola. Ma questo versetto già a me riempie di gioia, di pace, di fiducia. Perché sono tante le realtà che ci attirano. Paolo stesso dirà sempre nel capitolo della lettera ai Romani, né altezze, né profondità, né persecuzioni, né ricchezze, né povertà, niente potrà mai separarci dall'amore di Dio. perché siamo nelle sue mani. Nessuno, teniamolo presente, può strapparci. E quelle realtà, quelle persone che vogliono chiuderci e vogliono portarci via, non ci riusciranno mai, a meno che noi glielo consentiamo. Questa è la cosa stupenda, bellissima. E in questo cammino, è un cammino di guarigione. Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. Anche se erbe e emollienti fanno bene, non disprezzate le medicine che il Signore ci dà, l'integratore, tutto quello che è. E il nostro è un cammino di guarigione. E in questo cammino di guarigione mi piace riprendere tre punti, perché questo è un cammino continuo. E noi siamo abituati alla guarigione carismatica. E il Signore guarisce. Siamo stati testimoni, mi ricordo, ai tempi di Tardif, di Betancourt, di parte della grua, che adesso c'è la causa di beatificazione. E tu vedevi le guarigioni proprio subito, ta-ta. E che va bene, ringraziamo il Signore. Siamo abituati a questo, ma c'è anche un cammino di guarigione, perché poi vediamo che la guarigione, ho visto, io sono stato testimone di questo, se poi non togli quello che ti ha fatto ammalare, ritorna di nuovo. Io ho visto persone riammalarsi, ho detto, ma allora la guarigione, allora se il nostro Francesco, il Signore lo guarisce, e lui continua a fumare, riprende di nuovo a fumare, quei polmoni saranno di nuovo debilitati, si ammalerà di nuovo. E l'abbiamo già detto, ogni malattia va a finire parte dall'organo bersaglio, ma è nell'anima. Questo l'abbiamo già sperimentato, detto più volte. E parte sempre, infatti Gesù ci ha detto guarite gli infermi, curate i malati, non è che dobbiamo aprire ospedali, perché la guarigione comincia sempre nell'anima, poi va a finire nel corpo, ma anche guariamo i sintomi, ma la guarigione piena viene dall'anima. Però aiutati che Dio ti aiuta. La prima cosa, noi guariamo ricordando. E aspetta, l'ho scritto qui, è importante questo. E noi guariamo in primo luogo permettendo che le memorie ferite diventino disponibili, tirandoli fuori dall'angolo del dimenticatoio e ricordandole come storia della nostra vita. Ciò che è dimenticato non è disponibile, e ciò che non è disponibile non è guaribile. E qui entra in causa la preghiera del cuore. Questa preghiera un po' bistrattata va attraverso il respiro, attraverso il silenzio, noi portiamo a galla quello che noi vogliamo dimenticare, e a volte non partecipiamo proprio perché non succeda che viene a galla quello che non vogliamo vedere. Non pensiamoci più, mettiamoci una pietra sopra. No! Così svegliamo qualcuno. Non dobbiamo mettere pietre sopra, non dobbiamo, non parliamone più, non gioco più. No, dobbiamo, come portavano a galla i vecchi galeoni spagnoli, mettevano dei palloncini, diciamo, sgonfi, li gonfiavano di aria e l'aria portava a galla il galeone spagnolo, ma loro lo facevano per trovare i tesori. Dentro di noi ci sono questi galeoni spagnoli. ci sono anche dei perché ogni evento della nostra vita ha un'energia particolare. Quindi questa energia sta sotto come dei materiale radioattivo. Ecco allora lo tsunami che noi facciamo. Toccavo ieri sera la panza di Francesco perché faceva, difatti oggi eravate in ritardo perché qualche problemino ha avuto, si fermava qui. No. Dovete arrivare fin sotto l'ombelico, proprio all'inizio del pube, lì, qui, e buttare fuori tutta l'aria e poi riempire questi palloncini, stomaco, plesso solare, cuore, se ci arrivate sino al vaso di Pandora, che sarebbero le clavicole. Se arriva il respiro fino a qui, si apre il vaso di Pandora. Marina, e quindi tiriamo fuori tutte le cose della tua giovinezza. Quando Marisa e Tinti ti invidiavano perché ti presentavi alta, bella, disponibile. Ah, questo no. Ok. Quindi tiriamo fuori e vengono a galla. È importante questo far venire a galla quello che abbiamo detto, mettiamoci una pietra sopra, non parliamone più, non ci voglio pensare. No, ci devi pensare invece, ci devi pensare, quindi riemergono questi ricordi, noi li accettiamo e li inquadriamo nella vita divina. Non, come ha detto Gesù ai discepoli di Emmaus, non era necessario che il Cristo affrontasse queste sofferenze per entrare nella gloria. A volte per entrare nella nostra gloria, la gloria di Dio, dobbiamo attraversare sofferenze che dobbiamo inquadrarle nella vita divina. Noi siamo figli di Dio. Noi dobbiamo inquadrare la nostra vita come ha detto Giuseppe l'ebreo, quando i suoi fratelli, morto il padre, dice adesso cosa ci fa la festa? Ha detto no, e io sono qui perché il Signore mi ha mandato prima di voi perché attraverso di me io potessi salvare tutto il popolo. E Gesù ha detto la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare dove è cresciuto qualcosa. Tutti noi siamo stati scartati da qualcuno, da qualcosa, da qualche realtà. O ci mettiamo lì a piangere, o ci mettiamo, comprendiamo che quello è l'evento fondante della nostra vita per una nuova realtà, per una nuova vita, per un qualcosa che il Signore vuole costruire a partire da te e non da tutto il resto. Ecco allora, è bello che per tre volte nella Bibbia si dice quella pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, una meraviglia agli occhi del Signore, e questo è avvenuto per opera di Dio. Ecco, più che dire sono sfortunato e mi capita questo, e gli spiriti dell'aria, e la sfortuna, e la cosa. No, anzi pure la congiunzione delle stelle, c'è chi le dice pure, come quello dei promessi sposi. Tutto questo che è accaduto per una vita migliore. Ecco qui allora che spunta la guarigione, e le ferite collegate al divino e la nostra vita collegata a Dio e a Gesù Cristo. Quindi c'è questa connessione spirituale di preghiera. Non nel dire preghiere, anche cosa buona, ma nella preghiera, come Elia, come Eliseo, io sto sempre alla presenza di Dio. Cioè vivere la nostra vita alla presenza di Dio. Questa è la preghiera. Che poi possiamo farlo col respiro, col rosario, con la lode, col canto in lingue, con tutto quello che vuoi, ma questa è la vera preghiera. Quindi siamo connessi, e tutto questo ci porta a vivere la vita in Cristo. Quindi non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E Siamo già fuori tempo, quindi ringraziamo il Signore per questo e attiviamoci in questo cammino di guarigione, di accettazione, di ricordo e di inquadramento nella vita di Dio. Amen.
Amen.